Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 6 febbraio 2025. Anche questa volta purtroppo devo premettere che questa trasmissione è una trasmissione inregistrata, come capita ormai abbastanza spesso ultimamente. Il problema è legato soprattutto al fatto che negli orari che sono propri di questa trasmissione in molti casi ho delle problematiche, delle terapie cui devo sottopormi per forza, che vanno a confliggere, e quindi devo fare una scelta dovuta di seguire le cose sanitarie. Quindi le trasmissioni molte volte sono in una modalità di registrazione che mi priva però dell'apporto delle vostre telefonate, e quindi la cosa è abbastanza problematica per me. Comunque non volevo rinunciare a questo appuntamento quindicinale con voi, e parto quindi subito a trattare tematiche alimentari come di consueto faccio. Siamo arrivati alla... Volevo continuare e finire con oggi l'elencazione dei magnifici 20 alimenti che sono utili per aumentare le nostre difese immunitarie. Tutte notizie che ho tratto, come più volte ho detto, dal libro di Enzo Spisni, I magnifici 20 per le tue difese, tutti i cibi che potenziano il sistema immunitario, edito da Sonzogno. Faccio anche un piccolo sommario delle notizie che prenderò in considerazione oggi. Come di consueto vado a reperire notizie principalmente da mensili, nello specifico Il Salvagente, che è una mensile a tutela dei consumatori, che è fonte per me di preziose informazioni e mi aiuta, diciamo, a prendere in esame argomenti che sono abbastanza estesi singolarmente, cosa che non posso fare se vado a consultare il sito ilfattoalimentare.it, anche perché questo implica per me l'attenzione a due computer, quello per la registrazione e quello per consultare le notizie, che mi crea qualche problema in più. E gli argomenti che volevo condividere con voi oggi, tratti dal Salvagente, riguarderanno il salmone affumicato. Interessante articolo, anzi ci sono più articoli che ci fanno capire come il salmone affumicato, da un alimento che può essere protettivo, diventa un alimento non protettivo, anzi controproducente, legata la cosa alle modalità di produzione di questo alimento. Poi, sempre da un altro numero del Salvagente, parlerò di insalate in busta, insalate pronte, e parlerò di pesticidi, nello specifico soprattutto antifungini trovati nei vini, e anche di questo è interessante avere conoscenza. Passo subito allora alla citazione del libro, alla consultazione del libro di Enzo Spisni, I magnifici 20 per le tue difese, passando a leggere quanto viene riportato dall'autore relativamente al 20° di questi magnifici 20, il pesce azzurro. Il titolo di questo di questa informazione è pesce azzurro, ma anche alghe. Quando Ansel Hayes, il fisiologo scopritore della dieta mediterranea, si stabilì nel Cilento per i suoi studi su alimentazione e longevità, notò come in tutto il bacino del Mare Nostrum si consumasse più pesce che carne. La stessa proporzione sia osservando le abitudini alimentari di gran parte delle zone blu, le aree del pianeta dove si vive più a lungo e più in salute. Da queste evidenze emerge chiaramente come siano da preferire i prodotti ittici a quelli bovini, suini, ovini e al pollame vario, tanto che ne è suggerito il consumo di 2 o 3 porzioni alla settimana. Il merito va cercato senz'altro nel contenuto di un certo tipo di acidi grassi, gli omega 3, che vengono definiti buoni non per il sapore, ma per la loro capacità di ridurre l'inutile guerriglia che il sistema immunitario conduce contro il nostro stesso organismo a causa dell'infiammazione cronica. Per inciso, è proprio di questo che parleremo poi nell'articolo tratto dal Salvagente sul salmone. Gli omega 3 si trovano anche in alcuni vegetali, come le noci, sotto forma di acido alfa-linolenico, ma quelli di origine marina hanno una marcia in più per quanto riguarda l'attività antinfiammatoria e protettiva sul cervello e sul sistema cardiocircolatorio. I grassi buoni del pesce vengono indicati scientificamente come acidi grassi poliinsaturi omega 3 a catena lunga, o PUFA N3 nell'acronimo inglese, e sono 2 in particolare. I loro nomi sono talmente arzigogolati che d'ora in poi li chiamerò usando le sigle. EPA per l'acido eicosapentaenoico e DHA per quello docosaesaenoico. Il motivo per cui interessano tanto gli scienziati è che quando li mangiamo non vengono bruciati per produrre energia, ma vengono principalmente inseriti all'interno delle membrane cellulari del nostro organismo e una volta presenti nella struttura delle cellule le aiutano a comunicare meglio con l'ambiente che le circonda. L'EPA, soprattutto, è importante per spegnere i focolai infiammatori. Alcuni studi scientifici dimostrano che ad alte dosi, che sconsiglio di assumere senza controllo medico, si comporta come un forte farmaco antinfiammatorio, paragonabile addirittura ai corticosteroidi, quando somministrato a pazienti affetti da colite ulcerosa, una patologia infiammatoria intestinale con ricadute sistemiche. Insieme al DHA, l'EPA è tra i più potenti nutrienti capaci di contrastare l'inflammaging, cioè l'infiammazione cronica, che cresce con l'avanzare dell'età e che, raggiunti alti livelli, coinvolge il sistema immunitario. Il DHA aiuta a raggiungere l'invecchiamento in salute, perché svolge un ruolo fondamentale nella protezione delle cellule nervose. È dimostrato che una sua carenza determina ansia, irritabilità, suscettibilità allo stress, alle alterazioni della memoria e tempi di reazione prolungati. Un consumo elevato di DHA, al contrario, è associato a una riduzione del rischio di depressione, disturbo bipolare, schizofrenia e disturbi dell'umore, a tutto vantaggio della relazione diplomatica tra sistema nervoso centrale e sistema immunitario. I PUFA N3, quindi gli acidi grassi poliinsaturi omega 3 a catena lunga, sono presenti soprattutto nei pesci detti grassi, quelli che nuotano in acque fredde, come il salmone e il merluzzo. Ma qui ci limitiamo a parlare del pesce azzurro, ovvero aringa, sgombro, alice o acciuga, sardina e i meno diffusi aguglia, spratto, alaccia, lanzardo, costardella, sciuro o sciugarello, pesce sciabola o spatola e lampuga. Queste specie presentano tre vantaggi rispetto ai pesci più grossi e a quelli più richiesti nei supermercati o al ristorante, come l'orata e il branzino. Hanno un costo accessibile, erano abbondanti nel Mediterraneo e quindi non necessitano di importazioni massicce da oceani lontani, e contengono meno inquinanti, come mercurio e metalli pesanti, rispetto al tonno e al salmone. Nei mari però si stanno accumulando varie sostanze inquinanti. Oltre ai suddetti metalli pesanti, le acque di tutto il mondo abbondano in microplastiche, scariche industriali e residui di farmaci. Il pesce, compreso quello azzurro, diventa un'ottima fonte di omega 3 da un lato e una di inquinanti dall'altro, e temo che il bilancio salutistico di sgombri e compagnia vada peggiorando giorno dopo giorno. Non solo. L'eccesso di pesca mette a rischio la sopravvivenza dell'intera fauna ittica e quella di altre specie correlate nella catena trofica ed ecologica. Il concetto di pesca sostenibile è cancellato dai fatti e dai dati scientifici e rimane soltanto una scritta priva di significato sulle etichette di tonno, acciughe e sardine. Neppure l'acquacoltura, cioè l'allevamento dei pesci, è sostenibile, come non lo sono gli allevamenti intensivi terrestri. In più, i pesci allevati non sempre hanno livelli di EPA e DHA paragonabili a quelli degli animali selvatici, come dimostrai già in uno studio nel lontano 1998, e talvolta contengono comunque inquinanti. Se negli anni 60 Case, e non solo lui, considerava giustamente il pesce un alimento fondamentale e insostituibile, oggi dovremmo pensare più alla nostra salute e a quella del pianeta. Io cerco di limitarne il consumo a non più di una volta alla settimana. Non è il risultato di uno studio, ma un mio parere personale. Ma come approvvigionarsi, se si riduce il pesce, dei preziosi omega 3 di origine animale? EPA e DHA si possono assumere a partire dall'acido alfa-linolenico, che è un precursore abbondante nella frutta secca e nei semi oleosi. Fare scorta di noci è sempre una buona idea. Infatti si tratta di un alimento magnifico, però non è sufficiente, perché si ottengono quantità limitate di puffa N3, che si riducono ulteriormente con l'avanzare dell'età. Se a un ragazzo ventenne possono bastare 30-40 grammi di noci al giorno per assicurarsi un discreto apporto di EPA e DHA, lo stesso non accade negli adulti e soprattutto negli anziani. L'ideale, per come la vedo io, è mangiare una porzione settimanale di pesce azzurro e assumere 2-3 grammi alla settimana di omega 3 a catena lunga sotto forma di integratori, che possono avere materie prime di origine animale, olio di pesce, sconsigliato per il rischio dei contaminanti, o vegetale, quando sono prodotti a partire da particolari microalghe, come quelle del genere Schizocitrium. È vero, finora ho sempre scritto di non ricorrere a pillole quando è possibile scegliere un alimento. Gli omega 3 però sono un caso diverso, perché moltissimi studi clinici hanno dimostrato la capacità degli integratori di ridurre l'infiammazione sistemica, tanto che sono tra i pochi prescrivibili a carico del Sistema Sanitario Nazionale per alcune tipologie di pazienti, sindromi coronariche. Rappresentano una soluzione adatta a tutti, che tutela l'ambiente, piace ai vegani ed è inevitabile, a meno di non farsi scorpacciate di alghe. Le più ricche di PUFA N3 sono la nori, ampiamente utilizzata nella preparazione del sushi e in numerosi piatti della cucina giapponese, e la kombu, che si trova in commercio in fogli pressati oppure sbriciolata. Di recente sui banchi del pesce al supermercato è apparsa l'alga salicornia, venduta fresca. È una discreta fonte di EPA, ma non di DHA. E con questo ultimo articolo di Spirni sui 20 magnifici abbiamo concluso la nostra carellata. Io per completezza, alla fine, di solito lo faccio all'inizio, ma lo dico a questo proposito, in questo caso alla fine, anche le ricordo tutte queste 20 magnifiche fonti di preziose sostanze che ci fanno bene per il sistema immunitario. Sono le arance, le banane, i frutti di bosco, il limone, la melagrana, l'uva nera, le carote, le cicorie, le cipolle, gli spinaci. Per quanto riguarda i cereali e i legumi, l'avena e la soia, poi le noci, l'olio extravergine di oliva, il pesce azzurro, il curry, il kefir, il tè verde, il cioccolato fondente e il miele. Tutti questi 20, presi con discrezione, indipendentemente dal fatto di doverli prendere necessariamente ogni giorno costantemente, basta che siano presenti nella nostra dieta, presi un giorno l'uno, un giorno l'altro, con una certa regolarità, ricordiamoci che ci aiutano a portare avanti e ad aiutare il nostro sistema immunitario. Finito questo argomento, passo allora subito, tanto sono passati quasi 17 minuti di trasmissione, passo a leggervi qualcosa sul salmone. Salmone affumicato è anche il titolo del mensile Il Salvagente di febbraio, che trovate se volete nelle edicole, che è titolato proprio sulla copertina Qualità controcorrente. Hanno condotto un test su 12 salmoni affumicati e affermano le differenze saltano agli occhi. C'è un bellissimo anche editoriale di Riccardo Quintili, ma al limite dopo lo leggerò dopo, intanto andiamo avanti con il salmone affumicato. Parlando inizialmente dell'inizio dell'articolo che poi va a condurre il test, da informazioni sul test che viene condotto da Il Salvagente sui 12 salmoni presi in considerazione, e poi leggerò altri articoli a corollario. L'articolo di Enrico Cinotti, che inizia questo, che porta avanti, ci fa il primo approccio, diciamo, su questo argomento, dice quanto segue. Il salmone è fonte naturale di acidi grassi omega 3. È ricco di grassi buoni che contrastano il colesterolo e l'insorgenza delle patologie cardiovascolari. Vero. Ma quanti grassi cattivi omega 6 contiene? E la presenza di questi ultimi, quanto ridimensionano il benefico apporto dei primi? Sono state queste le domande che ci hanno spinti a portare in laboratorio 12 campioni di salmone affumicato, 10 da allevamento convenzionale, 1 da acquacoltura biologica e 1 selvaggio, ovvero pescato, per valutare parametri chimici e nutrizionali. Sotto il profilo dei contaminanti e dei residui di antibiotici, i nostri salmoni si assomigliano per l'assenza di criticità. Le differenze anche di prezzo saltano invece agli occhi se consideriamo il profilo degli acidi grassi, soprattutto nel rapporto omega-3-omega-6, che esprime quanto quelli buoni prevalgano su quelli cattivi. Un ottimo parametro per valutare la qualità nutrizionale del pesce, al di là dei claim strillati in etichetta che raccontano solo una parte, quella positiva appunto, della presenza degli acidi grassi. In parole povere, più è alto quel rapporto, maggiore risulterà l'apporto dei grassi buoni su quelli cattivi. Il rapporto omega-3-omega-6 di un salmone affumicato, allevato in modo convenzionale, è mediamente intorno a 1, circa 10 volte sotto quello che si trova in natura nei salmoni liberi. Eppure nelle buste che abbiamo dei supermercati abbiamo trovato valori che vanno da 0,41 di Lidl Gastronomia di Mare a 0,66 del norvegese Eurospin. Fa eccezione solo il prodotto The Islander, con risultati sorprendentemente positivi. Dunque, banalizzando, 9 prodotti su 12 hanno più grassi cattivi che buoni, e nel corso di queste pagine cercheremo di capire con quali effetti sul nostro organismo. Nel nostro panel abbiamo inserito anche un biologico e un salmone selvaggio per capire differenti profili nutrizionali e come l'allevamento intensivo ha modificato la natura di questi pesci, almeno sotto il profilo degli acidi grassi. Il rapporto omega-3-omega-6 del biologico SNC della Food Lab, acquistato da Natura Sì, si avvicinano molto a quello di un salmone pescato nel nostro test rappresentato dall'Abeiri Sauvage. Cosa fa la differenza? La densità di allevamento e l'alimentazione. Più spazio hanno a disposizione i pesci per crescere e meglio ingrasseranno, evitando cioè di accumulare alcuni lipidi in eccesso. Non dimentichiamo che il salmone in natura è un pesce molto agile, memorabili sono i suoi salti, abituato a percorrere molti chilometri e a compiere sforzi notevoli, come risalire le correnti dei fiumi per deporre le uova. Da ultimo è un predatore che si ciba di crostacei e pesci piccoli. Va da sé che la dieta prevalentemente vegetale degli allevamenti crea non pochi squilibri. Qui a seguire ci sono tutti i risultati delle analisi sui 12 salmoni affumicati. Io non ve le cito, tanto chi è interessato, come ho detto, nelle edicole si trova in vendita 5,90 il numero di salvagente. Se volete andarvelo a comprare ve lo leggete. Vi do solo le indicazioni, diciamo, qualitative delle analisi condotte sui vari salmoni, tanto perché il lavoro che è stato fatto dal salvagente serva a qualcosa. Nella leggenda c'è l'indicazione che va dall'eccellente allo scarso. Ora abbiamo, con la qualifica di eccellente, il Lebery Le Sauvage salmone affumicato e di Islander norvegese affumicato. Il primo è pescato e il secondo invece è allevato in Norvegia, ma hanno la stessa valutazione qualitativa. Poi passiamo all'ottimo salmone & Co. bio scozzese affumicato da Natura Sì. Poi è l'unico che ha l'ottimo. Poi passiamo al buono, l'Eurospin scusate un attimo, passiamo dall'ottimo, passiamo al medio, il buono non ce n'è. Il medio ha l'Eurospin salmone norvegese affumicato, il Food from the World salmone norvegese affumicato, l'Esselunga salmone norvegese affumicato, il KV Nordic salmone norvegese affumicato, il Coop salmone norvegese affumicato, il Leberi salmone affumicato di Norvegia, il Lidl gastronomia di mare salmone norvegese affumicato, il Conad norvegese affumicato e il Fjord salmone norvegese affumicato. Queste sono le indicazioni, diciamo, derivanti dall'indagine condotta da Il Salvagente. Vado adesso a leggere, come dicevo, degli articoli a corollario. Il primo è legato appunto a questo, a questa rapporto omega 3 omega 6. Poi ce ne sono altri, intanto leggo questo. Pochi omega 3 e troppi grassi pro-infiammatori. In base ai risultati delle vostre analisi, ci troviamo di fronte a prodotti che non mantengono la promessa di essere una buona fonte di omega 3. E questo perché la presenza degli acidi grassi cosiddetti cattivi, gli omega 6, è prevalente. Insieme alla professoressa Deborah Rasio, oncologa, nutrizionista, ricercatrice all'Università La Sapienza di Roma, cerchiamo di capire perché è importante determinare un buon rapporto tra le due classi di acidi grassi. Uno degli squilibri nutrizionali di oggi è proprio quello tra omega 3, precursori di molecole antinfiammatorie, e gli omega 6, precursori invece di pro-infiammatori. Stiamo parlando di nutrienti essenziali, che il nostro corpo da solo non produce e che quindi dobbiamo assumere attraverso la dieta. Il nostro organismo, prosegue la professoressa Rasio, ha bisogno di entrambi, però il loro rapporto deve essere equilibrato. Se gli omega 6 sono troppi, abbiamo una prevalenza di sostanze a favore dell'infiammazione cellulare e quindi è come se spingessimo sull'acceleratore dello stress ossidativo e dell'invecchiamento. Gli omega 3 sono presenti in prodotti animali e in particolar modo nel pesce e soprattutto nel salmone, da sempre indicato come una fonte essenziale di questi grassi buoni. Però, come mostrano i risultati del nostro test, a parte rare eccezioni, solo in salmoni pescati o allevati in modo biologico ritroviamo la promessa di fare il pieno di omega 3. Prosegue la nostra esperta. Nei pesci di allevamento, a causa di un'alimentazione squilibrata, l'apporto degli acidi grassi buoni viene superato dagli omega 6. Nell'acquacoltura convenzionale, i mangimi a base di farine vegetali, ricchi di soia, spesso OGM, e di mais, contribuiscono ad accrescere la componente degli omega 6. Questi pesci in natura si nutrono di altri pesci e di crostacei e per questo nel selvaggio o nei prodotti con un'alimentazione a base di farine di pesce troviamo un rapporto omega 3-omega 6 migliore. Si sa però che le farine vegetali sono più economiche e soprattutto riescono a fare ingrassare più velocemente i pesci. Il quadro che emerge dunque disegna un pesce con un profilo nutrizionale più spostato verso gli acidi grassi pro-infiammatori. Oltre a questo, aggiunge la professoressa Rasio, non dimentichiamoci che a causa dei metodi di allevamento, dell'inquinamento marino in cui vivono e della somministrazione di farmaci, questi pesci sono sovraccarichi di tossine liposolubili, tanto che nei paesi scandinavi il salmone è sconsigliato per le donne in gravidanza e per i bambini in età pediatrica. In generale, per un consumatore medio, esistono delle avvertenze nel consumo di salmone affumicato? Considerato il profilo nutrizionale sbilanciato del prodotto medio che si acquista nei supermercati, conclude la nostra interlocutrice, consiglierei di mangiarlo non più di una volta al mese. Io ho letto questi articoli perché ormai il salmone è un alimento abbastanza apprezzato e lo si mangia abbastanza spesso. E quindi, vabbè. Vediamo un altro articoletto, ne leggerò forse un altro ancora dopo, vediamo, adesso non mi ricordo bene quali avevo deciso di condividere con voi, ma intanto vado avanti, guardo però che cosa succede nei salmoni allevati in modo biologico, quindi con metodologie e protocolli diversi dagli allevamenti convenzionali, e perché vanno meglio, perché le cose sono nettamente a favore di un buon rapporto omega 3-omega 6. Leggiamo allora un'intervista ad Enrica Tanzi, responsabile qualità della Food Lab. L'articolo è titolato «Gli assi del biologico, meno pesci in vasca e cibo certificato». Passiamo all'articolo. Le condizioni di allevamento, le pratiche del benessere animale fanno davvero la differenza sulla qualità nutrizionale del salmone. Più spazio a disposizione dove poter crescere e una specifica alimentazione consentono una prevalenza di grassi buoni, gli omega 3, rispetto ai cattivi omega 6. Tradotto. Un salmone allevato in modo biologico, come mostrano anche i risultati delle nostre analisi, garantisce un apporto nutrizionale, espresso soprattutto nel rapporto omega 3-omega 6, che si avvicina di molto a quello di un pesce selvaggio pescato. E, aggiungiamo, è molto migliore, più alto anche più di 4 volte il convenzionale, rispetto ai dati rilevati sui campioni di salmone allevato secondo le modalità intensive del convenzionale. La differenza sostanziale la determinano la densità di allevamento, più bassa nel biologico, e il tipo di alimentazione. Nel biologico la mangimistica è tutta certificata, sono vietati gli OGM, gli additivi e l'aggiunta di carotenoidi. Beh, sapete che i carotenoidi vengono aggiunti al cibo per rendere il salmone più colorato, molto di più verso l'arancio, quindi dà una sensazione di maggiore positività, diciamo. Ma è un aspetto visivo, sono colorati come colorano le uova, insomma i tuorli delle uova. Vabbè, lasciamo perdere questo, torniamo all'articolo. Ci spiega Enrica Tanzi, responsabile qualità di Food Lab, azienda italiana leader nella trasformazione e confezionamento di salmone affumicato, con linee di produzione sia convenzionali che biologiche. Il lotto analizzato della Food Lab a marchio S&Co, salmone scozzese affumicato biologico, acquistato da Natura Sì, è risultato uno dei migliori del nostro test, con livelli nutrizionali di acidi grassi simili a un prodotto selvaggio. L'occasione è quella di incontrare un'esperta del settore per farci spiegare come funziona questa filiera. Domanda, dottoressa Tanzi, prima di entrare nello specifico dei requisiti che chiedete ai vostri fornitori, Quali sono le principali differenze tra un salmone allevato secondo i criteri biologici e uno convenzionale? Risposta. È doveroso fare una premessa. La specie ittica, indipendentemente dal fatto che provenga da Scozia o Norvegia, o che sia allevata in modo convenzionale o biologico, è sempre la stessa. Salmo salar. Quindi è sempre la stessa specie di salmone che viene allevato con tipologie di allevamento diverse. Anche le condizioni ambientali sono le stesse. Le vasche sono di fronte alla costa, davanti ai fiordi in Norvegia, e fronte costa davanti alle isole o costa in Scozia. Veniamo alle differenze. Le principali sono la densità di allevamento e l'alimentazione. Seguono poi il diverso trattamento farmacologico e il divieto dell'utilizzo di additivi. Domanda. Cominciamo dalle condizioni di allevamento. Come si diversificano i due metodi? Risposta. La densità dei pesci nelle vasche è espressa in chilogrammi per metro cubo di acqua. Nel biologico è di circa 7-10 kg, più o meno 2 pesci per metro cubo. Nel convenzionale, almeno in base ai criteri che chiediamo ai nostri fornitori, è di circa 13-17, quindi siamo a 3-4 pesci per metro cubo. Diciamo che sopra i 20 kg non è considerato favorevole, ma c'è chi ricorre anche a questi standard. Domanda. Più spazio a disposizione significa anche maggiore possibilità di muoversi e migliore crescita? Risposta. Certo, la mobilità per queste specie è fondamentale. Più si muovono e più sviluppano una composizione lipidica, quindi di grassi, di supporto alla crescita stessa. Considerazione dell'intervistatore. Ingrassano meglio, evitano grassi in eccesso. Risposta. Senza dubbio. Tuttavia, qui influisce soprattutto il tipo di alimentazione. Nel biologico, la mangimistica ammessa è tutta certificata biologica. Sono vietati gli OGM. Ad esempio, la soia, ammessa, è solo di origine vegetale. Le farine di pesce sono di origine selvaggia, cioè ad esempio crostacei pescati, sono esclusi additivi come i polifosfati o altri additivi chimici funzionali ammessi nel convenzionale, con l'obbligo di riportarlo in etichetta, e l'uso di carotenoidi che servono a sostenere la colorazione delle carni. Tutto questo, oltre a conferire al salmone biologico una più spiccata percezione di mare, influenza positivamente anche la qualità nutrizionale. Più spazio hanno a disposizione per crescere e più la crescita è supportata da un'alimentazione equilibrata, migliore ad esempio risulterà il rapporto omega-3-omega-6. Domanda. Parliamo di trattamenti farmacologici. Quali sono le differenze? Risposta. In generale posso dire che nelle filiere del salmone c'è stata una forte riduzione in questi anni delle somministrazioni di antibiotici. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una vaccinazione preventiva contro le infezioni batteriche degli avannotti, somministrata prima di immergerli in mare. Tuttavia posso garantire che per i nostri prodotti, biologici e non, i trattamenti sono praticamente pari a zero. I nostri fornitori di salmone biologico dichiarano che sono ammessi solo 2 somministrazioni all'anno, mentre nel convenzionale non c'è un tetto massimo. Ovviamente ogni trattamento è sotto controllo del servizio veterinario di competenza. Domanda. Oltre agli antibiotici, a quali altri medicinali si ricorre? Risposta. Se c'è bisogno, agli antiparassitari. Antiparassitari. La maggior parte dei trattamenti è mirata a combattere il sea lice, la zecca di mare, che attacca i pesci mangiandone le carni. Altra considerazione dell'intervistatore. Veniamo al vostro prodotto biologico. Cosa aggiungete oltre agli obblighi di legge? Risposta. Innanzitutto non usiamo additivi, neanche l'acido citrico, né zuccheri aggiunti. Inoltre facciamo una salatura a secco e non usiamo iniezioni di salamoia, né ovviamente di polifosfati. Questo perché più si aggiunge acqua, più si dà supporto alla crescita microbiologica, patogena e no. La salatura a secco, inoltre, garantisce una minore deperibilità, una maggiore stabilità nella conservazione, un colore più vivo e una texture delle carni più consistente. Domanda: cosa significa che i vostri salmoni non vengono mai congelati, nemmeno dopo la produzione? Risposta. Significa che vengono lavorati sempre freschi e una volta confezionati non vengono mai congelati, ma avviati alla vendita. La congelazione post-produzione è una pratica ammessa e consente una certa comodità organizzativa per gestire, ad esempio, i picchi di domanda. Inoltre, l'acquisto di materia prima congelata permette di comprare in periodi in cui costa di meno e di lavorarla successivamente. Domanda: un prodotto congelato cosa perde? Risposta: la pratica influisce sul piano organolettico, ovviamente. Congelare e poi scongelare aggredisce il prodotto finale. Il colore risulta più sbiadito, la texture diventa gommosa e viene penalizzata l'affumicatura, più debole nella percezione sensoriale. Domanda: come avviene la vostra affumicatura? Risposta: la nostra è un'affumicatura delicata a freddo. Le temperature non superano mai 30-32 gradi, mentre una a caldo è intorno ai 60-70 gradi. Usiamo segatura di faggio, priva di residui da trattamenti di additivi e per uso rigorosamente alimentare. E i filetti stazionano nella camera di affumicatura per circa 3-4 ore. Infine, monitoriamo attentamente gli IPA, gli idrocarburi policiclici aromatici, e grazie a questa affumicatura delicata possiamo garantire che nei nostri prodotti questi contaminanti sono sempre al di sotto del limite di quantificazione analitica, risultando pressoché assenti. Questo è quanto ci dà come informazioni la dottoressa Enrica Tanzi, responsabile della ditta che tratta i salmoni per immetterli nella vendita. Salto un po' di pagine sugli allevamenti intensivi, eccetera, eccetera, dei salmoni. No, non c'è altro, quindi sui salmoni mi fermo qua. Stavo facendo un piccolo percorso del quale sentirete gli effetti nello scorrere delle pagine, ma sul salvagente forse c'è qualcosa ancora a livello di notizie sull'alimentazione, ma ci sono naturalmente notizie su molti altri prodotti a tutela del consumatore, quindi con tipologie diverse da quella alimentare. Siamo arrivati già a 44 minuti di trasmissione e volevo andarvi a leggere vi leggo una, visto che l'avevo vista all'inizio, non è niente a che fare con il discorso degli alimenti, ma ve la leggo anche questo perché è un editoriale di Riccardo Quintili legato alle nuove regole del codice della strada, che lui titola Il nuovo codice della strada e le vittime del furore ideologico. Ecco, questo lo leggo volentieri perché l'eccesso delle tutele diventa a volte sempre controproducente. Bisogna far vedere di essere bravi, 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 ma il troppo stroppia. E vado a leggere allora quello che dice Riccardo Quintili sulle nuove regole del codice della strada. Ancora una volta siamo costretti a scrivere che la toppa è peggiore del buco. La sacrosanta esigenza di ridurre le morti sulle strade italiane ha spinto il ministro dei trasporti Matteo Salvini a partorire un decreto che rischia di fare più danni di quanti ne risolva, ammantato com'è di un drappo ideologico che ne ha ottenebrato la concezione. A distanza di 2 mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, è il caso di tirare le prime somme. C'è innanzitutto, già dai primi giorni è diventata fonte di aspre polemiche, la stretta antidroga. Legittima, verrebbe da osservare, chi è in stato di alterazione psicofisica non deve mettersi alla guida. Peccato che nella pratica sia diventato evidente che i tester delle forze dell'ordine registrano come positivo chi ha consumato cannabis, anche a scopo terapeutico, diversi giorni prima del controllo. E le sanzioni sono tutt'altro che tenere. L'ammenda va da 1.500 a 6.000 euro, aumenta di un terzo se si viene fermati tra le 22 e le 7 del mattino, è perfino previsto l'arresto da 6 mesi ad un anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. La durata è raddoppiata se il veicolo non appartiene al conducente. È evidente a chiunque, tranne al Dicastero dei Trasporti, che in questo modo non c'è più la ragione della sanzione. Chi ha fumato uno spinello 2 o 3 giorni prima non può di certo essere per quello meno reattivo quando si mette alla guida dell'auto. E fin qui stiamo parlando di quella lotta alla droga fatta a occhi chiusi e a colpi di accetta, esattamente la stessa che ha decretato la morte annunciata della filiera della canapa italiana, soggetta a divieti insensati validi solo in Italia. Questa, per inciso, è stata una norma che ha stroncato la produzione dei 1.000 prodotti della canapa, guardando anche i tessuti, che sono un disastro per la filiera nel nostro paese, una cosa folle, ma tutto un altro tipo di discorso. Torno all'articolo. Il Salvagente ha dedicato un numero specifico ai problemi dei prodotti della canapa, che in Italia, della cui produzione in Italia è vietata dalla legge, la produzione della canapa, proprio per questo tipo di lotta insensata alla mafia, la canapa non c'entra nulla con questo, ma insomma lasciamo perdere. Torno all'articolo. Nei primi 2 mesi di applicazione del nuovo codice della strada, poi, sono arrivati al pettine anche nodi diversi, che hanno messo in allarme associazioni di farmacisti e di pazienti, e che riguardano farmaci molto comuni, ansiolitici, antidepressivi, antiepilettici, perfino antistaminici. Farmacie Unite, sindacato di categoria, per esempio, ha espresso preoccupazione, evidenziando come questi medicinali possano generare falsi positivi nei test salivari previsti dalla nuova normativa. La mancanza di linee guida precise crea confusione sia tra gli automobilisti che tra i professionisti del settore sanitario, ha dichiarato il sindacato, che ha perfino richiesto all'Agenzia Italiana del Farmaco di fornire indicazioni chiare per identificare i medicinali che potrebbero interferire con i test, al fine di evitare sanzioni ingiuste per chi assume farmaci a scopo terapeutico. Ad essere preoccupate anche le associazioni di pazienti. La Lega Italiana contro l'Epilessia e la Federazione Italiana Epilessie hanno sollecitato chiarimenti ai ministeri competenti, sottolineando che alcuni farmaci utilizzati nel trattamento dell'epilessia potrebbero rientrare nella categoria delle sostanze psicotrope. Tanto loro che i medici che seguono questi pazienti hanno evidenziato che l'assunzione cronica di questi farmaci non compromette la capacità di guida e che la normativa attuale potrebbe penalizzare ingiustamente i pazienti. La cosa sconcertante è che in attesa che il Ministero di Salvini istituisca un tavolo tecnico per correggere quelle che appaiono sempre più come decisioni prese in fretta e con scarsa competenza, dagli stessi farmacisti è arrivato il consiglio di leggere le avvertenze del bugiardino dei farmaci che assumono e nel caso di dubbio, assai probabile, vista la lunghezza e l'infinita sequela di effetti collaterali segnalati, astenersi dalla guida. Chissà cosa ne pensano queste vittime collaterali di un furore ideologico davvero insensato. C'è uno che si cura perché lo deve fare, è meglio che non guidi più, stia a casa in divano. Ma non lo so, dove pensate che competenze abbiamo in questi settori che prendono decisioni sulle nostre spalle? Una vergogna, una vergogna. Eppure sono votati, governano. Passo adesso a leggere qualcosa dal... Tanto siamo arrivati a 52 minuti di trasmissione, abbiamo un'altra mezz'oretta insieme. Vado a leggere alcuni articoli dal numero di dicembre 2024 del Salvagente, per prendere in considerazione le insalate in busta. Allora, è interessante anche questo articolo, che è titolato «Già lavata, non troppo». È un articolo di Antonella Giordano ed è relativo ad un test che continuo a fare un errore pensando ad altro consumo, un altro mensile che mi arriva, e il Salvagente, quanto il Salvagente ha condotto questo test sulle insalate in busta. Dice Antonella Giordano: tutti l'abbiamo acquistata almeno una volta, perché è comoda, già tagliata, lavata, pronta per essere condita. L'insalata in busta riempie gli scaffali dei supermercati e conquista sempre più consumatori. Il comparto, detto di quarta gamma, in Italia vale 1 miliardo di euro e vende circa 800 milioni di confezioni l'anno. Le insalate in busta restano saldamente in cima alla lista, nonostante il costo sia molto più alto rispetto al prodotto sfuso. Parliamo di una media di 10-12 euro al chilo contro i 2-2 euro e mezzo dei cespi interi. Tra le tipologie più acquistate, oltre alle mescolanze, c'è la valeriana, detta anche songino, che abbiamo portato in laboratorio per valutarne lo stato igienico e microbiologico, la contaminazione da pesticidi e da nitrati. La scelta è caduta su 12 prodotti, 10 convenzionali e 2 biologici, che ben rappresentano l'offerta di mercato. La buona notizia è che tutti rientrano nei limiti di legge, con un buon livello di sicurezza. Assenti listeria, salmonella ed escherichia coli, cosa purtroppo non scontata alla luce dell'ultimo scandalo scoppiato a settembre scorso, che ha coinvolto una trentina di marchi di insalate in busta ritirati dal mercato perché contaminati da listeria. Quanto all'igiene in generale, però, il quadro che emerge dalle analisi dovrebbe fare riflettere le aziende. La carica totale, ossia il numero di batteri complessivi, e i coliformi, quelli legati alla terra, sono tutt'altro che bassi e superano i valori guida di diversi bandi comunali per la qualità degli alimenti destinati alle mense pubbliche. In molti casi queste insalate sarebbero considerate non accettabili. Se per la conta totale i numeri che abbiamo registrati sono probabilmente legati a uno shock termico, catena del freddo non rispettata, per i coliformi si tratta di processi di sanificazione non adeguati. Non c'è un rischio immediato per i consumatori, ma gli esperti consigliano un lavaggio domestico. Poco rassicurante anche il quadro tratteggiato dall'analisi multiresiduale. Nessun campione è risultato completamente pulito dai pesticidi. Neanche i due prodotti biologici. Qui sono state rilevate due tracce, ovvero al di sotto del limite di quantificazione dello 0,01 mg per chilo, nella valeriana biologica S lunga e una nella valeriana Barduca. L'insalata che ottiene il miglior punteggio è il Songino Bonduelle, che presenta due tracce di pesticidi, ma non essendo biologico non subisce penalità. Anche qui bisognerebbe fare tutto un discorso sulle nuove regole del ministero competente, diciamo competente per modo di dire, e ha fatto delle leggi, delle proposte che, se vogliono buttare sottoterra il biologico, ci stanno riuscendo benissimo, ma anche questo è un altro discorso che bisognerebbe fare a parte. Anche su questo il Salvagente ha fatto un numero speciale con molti articoli. Vabbè, intanto sono su questo argomento, finisco questo. Allora, Bonduelle, ricordiamo, è arrivata prima anche nel precedente test sulle insalate in busta che abbiamo pubblicato sul numero di aprile 2019. La presenza di residui fitosanitari arriva a far contare anche 8 molecole diverse nella stessa busta, come succede nel caso di Consilia, che presenta residui di acetaprid, fluidioxonil e spinosad, oltre che tracce di altri 5 molecole, per la maggior parte fungicidi. Non va meglio per la valeriana foglia verde di Eurospin, che arriva ultima nel nostro test per la presenza di 2 residui, clorantraniliprol e difenocolazolo, e 3 tracce. Questo prodotto è peggiore del precedente, per l'elevata presenza di nitrati, quasi 12 volte di più del migliore risultato del test. Penalizzato anche il prodotto Coop, che pur avendo un solo residuo, nello specifico di spinosad, si distingue per un livello molto superiore alla media. Sì, diciamo, sempre restando nei limiti, altrimenti sarebbe stato ritirato. Qui dopo forse negli articoli ci sarà la risposta, ma la dico subito. Qui avete sentito adesso che, ad esempio, in un prodotto ci sono addirittura tracce di 5 tipi di antifungini, di fungicidi diversi. Quindi queste sono tutte sostanze che vengono applicate all'insalata per eliminare i funghi. Ma, dice uno, ne basterebbe uno solo, perché ne mettono 5? È semplice, perché non ci sono le regole sul cumulo delle sostanze, anche se hanno lo stesso tipo di funzione all'interno, tutti combattono i funghi, però ognuno ha il suo limite e quindi se ne usiamo uno solo magari rischiamo di sforare il limite suo. Se ne usiamo cinque, possiamo usare cinque sostanze diverse, tutte a bassa quantità, quindi restiamo sempre dentro nei limiti. Il grosso problema è che se sono fatti studi, certamente non esaustivi, sull'utilizzo anche di un'unica sostanza, cosa può combinare nel nostro organismo, cinque sostanze, anche se hanno la stessa funzione, usate insieme, che cosa combinano sul nostro organismo? Ma di questo nessuno può andare a verificare nulla, perché è difficile fare i test sull'effetto cocktail, cioè su cosa combinano tutti i pesticidi utilizzati messi insieme. E su questo tutela il produttore, però il nostro organismo risponde, noi non sapremo mai, perché risponde a volte nel modo che ci costringe a fare un mucchio di applicazioni sanitarie per risolvere i problemi. Vabbè, il nostro corpo sa che cosa deve fare e risponde di conseguenza, e chi tutela la nostra pelle non lo vuole sapere. Qui c'è anche proprio una risposta su questo. Perché tanti fungicidi in un'unica busta? Eccolo qua, forse questo merita, vado a vedere se c'è qualcos'altro che dopo potrei leggere su questo. Vediamo un po', manca ancora una mezz'oretta di trasmissione, allora posso leggere anche questo. Perché tanti fungicidi in un'unica busta? La presenza di diversi residui di fungicidi nelle insalate in busta portate in laboratorio ci ha lasciati un po' perplessi, perché ci aspettavamo di non trovare questo tipo di trattamento in colture che dalla semina al raccolto durano poche settimane. Abbiamo chiesto una spiegazione a Roberto Pinton, esperto di diritto alimentare e agricoltura biologica. Domanda, dottor Pinton, su una coltura a vita breve, come quella dell'insalata, sono davvero necessari trattamenti con fungicidi? Risposta, purtroppo sì, perché si tratta prevalentemente di prodotti coltivati in serra, dove le condizioni di umidità sono più intense e non c'è un ricambio di aria, come se fossero coltivate in campo aperto. Un clima umido, caldo, persistente e costante favorisce lo sviluppo dei funghi. Non a caso i funghi stessi, quando sono coltivati, hanno bisogno di un clima del genere per svilupparsi. Domanda. Un altro risultato che ci lascia perplessi e che si ripete in ogni test che facciamo è la presenza contemporanea di diverse sostanze con identico scopo, in uno stesso prodotto. Perché succede questo? Risposta, è facile spiegare questa combinazione, che definirei un artificio tecnico, praticamente un trucco utilizzato dai produttori per evitare che una stessa sostanza si accumuli e superi il limite di legge. Se uso più principi attivi diversi, magari con la stessa funzione, riesco a utilizzarne una minore quantità e a restare sotto i limiti ottenendo lo stesso risultato. È vero anche che molti principi attivi hanno funzioni diverse, ad esempio alcuni sono più efficaci nella fase iniziale della coltura e altri funzionano meglio quando il fungo si è già diffuso. Di fatto si fanno diversi trattamenti anche per intervenire nelle differenti fasi di sviluppo dell'eventuale fungo e per tenere sotto controllo la malattia. Lo stesso discorso vale anche per gli insetticidi. Ce ne sono alcuni più efficaci sulle larve e altri che ottengono risultati migliori sull'insetto adulto. considerando che l'obiettivo comune degli agricoltori è quello di stare sotto i limiti di legge previsti per ogni sostanza, in commercio ci sono già dei formulati che combinano diversi principi attivi per ottenere un risultato efficace. Domanda: il fatto che ogni singolo principio attivo rientri nei parametri di legge non ci tranquillizza perché temiamo l'effetto cocktail con la somma degli effetti negativi di ogni sostanza. Perché non è stato ancora quantificato un limite per questo totale? Risposta: i limiti per queste sostanze sono determinati in sede europea e l'Europa ragiona per singola sostanza, perché al momento non potrebbe fare altrimenti. Le molecole sono migliaia e i numeri giganteschi, perché tanti principi attivi possono agire in maniera diversa in relazione a una serie di variabili, dal tipo di coltivazione alle condizioni climatiche. La stessa EFSA si è accorta che il ragionamento sui limiti per singola sostanza è debole e sta cercando il modo per limitare l'effetto cocktail, ma si tratta effettivamente di un'operazione molto complessa. Un altro effetto scarsamente considerato è quello legato all'esposizione a lungo termine, che forse si potrà misurare in futuro, grazie ad avanzati modelli di intelligenza artificiale che potrebbero riuscire a fare delle previsioni incrociando milioni di variabili. Resta comunque il fatto che a livello macro si deve sempre raggiungere un equilibrio tra le esigenze di salute e l'impatto economico di alcune scelte, perché se ho frutta e verdura più pulita, ma molto più cara, posso ottenere come effetto negativo il fatto che il consumatore ne mangia meno. È una considerazione un po' brutale, ma va fatta, soprattutto per l'ortofrutticolo, dove è praticamente impossibile avere prodotti senza residui fitosanitari che costino poco. Domanda: quanti trattamenti bisogna effettuare su una coltura di valeriana? Risposta: la valeriana ha un ciclo di vita molto breve e non necessita di tanti trattamenti, ma il discorso è sempre legato al tipo di coltivazione, se è in serra o in pieno campo. In serra ci sono le condizioni migliori per lo sviluppo della pianta, ma anche dei parassiti, e questo porta a dover fare più trattamenti. In pieno campo, invece, se pianto la valeriana sempre nello stesso punto, avrò un suolo pieno di funghi e povero di alcuni nutrienti, che sono quelli che prende la pianta per crescere e che, essendo indispensabili al suo sviluppo, dovrò successivamente aggiungere con dei concimi. Domanda: cosa ci può dire a proposito delle sostanze che abbiamo trovato, come lo spinosad, il boscalid e i deltametrin? Risposta: lo spinosad non è dannoso e quando lo troviamo in tracce o residui, soprattutto per i prodotti a ciclo breve come le insalate, vuol dire che l'azienda sta cercando di avere un ridotto impatto ambientale. Anche perché lo spinosad funziona meno bene di altre molecole, quindi è apprezzabile lo sforzo di chi lo sceglie a discapito dei risultati e dei costi di produzione. Il boscalide è un fungicida che lavora per contatto e agisce sul livello superficiale. Infatti, con il lavaggio è più facile da eliminare rispetto ai prodotti sistemici che penetrano nella pianta e non vanno più via. Purtroppo in commercio sono sempre meno i prodotti da contatto rispetto a quelli sistemici, perché questi ultimi sono più efficaci. Io, da consumatore, preferisco comprare un prodotto che ha una sostanza che va via con l'acqua. Ricordiamo che il lavaggio deve essere fatto con acqua corrente e senza usare bicarbonato o altre sostanze come la mucchina, che è efficace contro virus e batteri, ma non contro gli altri germi. Infine, il Deltametrin è il principio attivo contenuto nei prodotti che si usano contro le formiche e che abbiamo a casa quasi tutti senza pensarci. Domanda. Un'ultima considerazione rispetto al fatto che dal nostro test nessun campione è risultato completamente libero da tracce di pesticidi? Risposta. Le tracce sono la risposta positiva al fatto che sono state usate delle sostanze, ma sono vicine allo zero. Una recente ricerca ha trovato tracce di residui anche sulle mele a 2000 metri di altitudine. Quello che possiamo fare è indurre le aziende a mettere in atto azioni come anticipare il trattamento, ventilare di più l'ambiente e usare tutti gli strumenti dell'agricoltura integrata per ridurre l'utilizzo di trattamenti fitosanitari. Adesso vado a leggervi una. Qui c'è un altro articolo che ci dice: pronta all'uso, meglio dopo un passaggio sotto l'acqua. Non vi dico nulla di questo, questo non lo leggo, però è stato intervistato un professore di microbiologia alimentare dell'Università di Teramo, Antonello Paparella, che ha scritto un libro su questo, igiene nei processi alimentari, il quale ci dice, facendo il sunto di tutto l'articolo, che anche le insalate pronte, se c'è scritto pronta all'uso, molto meglio sempre lavarle prima di utilizzarle, per levare quanti più residui possibile. Ultimo articolo che vi leggo su questo, perché dopo volevo passare a leggere due articoletti sui pesticidi nel vino. Un'intervista ad Enzo Spisni, che è quello che ha scritto il libro dei Magnifici Venti, che vi ho letto all'inizio proprio di questo nostro incontro radiofonico. Pratiche e veloci, ma meglio il fresco. Vediamo che cosa ci dice Spisni sulle insalate in busta. Le insalate migliori in assoluto sono quelle miste, che mescolano le verdure dolci a quelle più amarognole e mixano colorazioni diverse. Quando in una busta troviamo insieme foglie rosse e foglie bianche, vuol dire che stiamo assumendo diversi tipi di polifenoli, mentre l'abbinamento dolce-amaro va molto bene perché include proprietà nutrizionali complementari. Dal punto di vista nutrizionale, non ha dubbi il professore Enzo Spisni, che dirige il laboratorio di fisiologia traslazionale e nutrizione all'Università di Bologna. Meglio non fissarsi con una varietà sola. Domanda, professor Spisni, qual è il momento migliore per consumare un'insalata e con quale ingrediente andrebbe accompagnata? Risposta, le verdure in generale andrebbero consumate prima delle altre pietanze, perché così riduciamo il senso di fame e abbassiamo l'indice glicemico di quello che metteremo sotto i denti dopo. Va bene mangiare l'insalata condita, anche con altri ingredienti, e possiamo consumarla sia a pranzo che a cena, anche per soddisfare le indicazioni dell'OMS che ci dicono di assumere ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e verdura. In questo senso le insalate in busta aiutano i consumatori a raggiungere le quantità consigliate, grazie al fatto che, essendo già pronte al consumo, fanno risparmiare tempo per la preparazione. Domanda. Tra l'insalata fresca e quella imbustata c'è una differenza? Risposta. Dal punto di vista della qualità non ci sono grandi differenze, perché nelle buste in atmosfera priva di ossigeno non si avviano quei processi ossidativi che peggiorano il valore nutrizionale del prodotto. È chiaro che sarebbe meglio non avere un consumo esclusivo di questi prodotti, scegliendo appena possibile verdure fresche o quantomeno biologiche. Ma se non abbiamo molto tempo a disposizione, queste soluzioni ci vengono incontro. Se vogliamo mangiare un'insalata mista, infatti, difficilmente riusciremo a prepararla a casa con prodotti freschi, perché dovremo avere il tempo di comperare tante verdure diverse, tagliarle, lavarle e avere lo spazio a disposizione per conservare quelle che restano. In questi casi le insalate in busta sono indubbiamente una comodità. Domanda: lei come consiglierebbe di utilizzarle? Risposta: a mio avviso questi prodotti andrebbero sempre lavati abbondantemente con acqua corrente, perché alcune tipologie di batteri crescono anche in atmosfera priva di ossigeno. Di certo questo tipo di ambiente non favorisce la fragranza del prodotto e anche l'odore ne risente, ma non c'è nessun problema se vediamo qualche foglia annerita. Basta eliminarla e non corriamo alcun rischio per la salute, perché si tratta di processi a carico di agenti non patogeni. Anche l'odore cattivo si forma perché iniziano i processi di degradazione, ma va via lavando bene il prodotto. Un rischio potrebbe essere più che altro legato al materiale della busta, che essendo plastica o bioplastica, non è inerte e in alcuni casi può rilasciare diversi additivi. Purtroppo il produttore non è obbligato a specificare il tipo di materiale usato e se magari è andato al risparmio, per non alzare troppo il costo finale del prodotto, potremmo trovarci con una busta di pessima qualità. Il consiglio è comunque quello di lavare tutto il contenuto della busta una volta aperta, conservando l'insalata nel frigorifero in un contenitore di vetro. E qui abbiamo finito anche questo. Adesso vediamo gli ultimi articoli, mancano 10 minuti, un po' di più. Spero di leggervi abbastanza sul vino. Vi leggo un articoletto scritto da Enrico Cinotti, spumante dolce retrogusto amaro. L'Asti è un buon vino per accompagnare gli auguri natalizi, tenete conto che questo era il numero di dicembre, quindi l'hanno fatto mirato. Ma cosa finisce nelle bottiglie? Abbiamo portato in laboratorio 12 DOCG e spesso accanto alle bollicine abbiamo rilevato troppi residui di pesticidi. L'articolo ci dice questo. Le bollicine dolci per eccellenza, quelle del vino spumante Asti, nascondono sorprese amare. Fino a 9 tracce di pesticidi in una singola bottiglia, tra le 12 DOCG che abbiamo voluto sottoporre alle prove di laboratorio del più classico accompagnamento dei dolci di Natale e fine anno. Il quadro che emerge è variegato. Se la buona notizia è l'assenza di glifosato, l'erbicida probabile cancerogeno secondo lo IARC dell'OMS e molto usato come diserbante nelle vigne, l'analisi multiresiduale restituisce una fotografia molto più mossa. Sono molti gli spumanti testati nei quali la scia dei trattamenti subiti dall'uva, il moscato bianco, si riverbera anche nelle bottiglie. Nessuna sostanza rilevata supera il limite di legge, per cui tutti i vini presi in esame sono conformi. Tuttavia sorprende il profilo funzionale dei pesticidi rilevati. La stragrande maggioranza sono fungicidi. Perché? C'è sicuramente una ragione legata alla coltivazione della vite. I funghi, tra i principali la peronospora, l'oidio e la botrite, sono una delle problematiche di questa coltura, soprattutto legate al combinato disposto pioggia-siccità. È legittimo però il sospetto che i trattamenti fitosanitari effettuati con diverse molecole della stessa famiglia, ad esempio i fungicidi, potrebbero essere serviti per evitare di superare il limite di legge di un singolo pesticida. Fatto sta che ritrovarsi tante presenze sgradite in una singola bottiglia, come mostrano le tabelle, non è un bel augurio alla nostra salute. Vediamo adesso, anche qua, segue il test dove vengono controllati grado alcolico, glifosato, pesticidi, eccetera, e c'è la classifica delle bottiglie che vado a leggervi come di consueto. Sempre con la stessa leggenda che va dall'eccellente allo scarso, vediamo i risultati per i singoli marchi. Secondo l'indagine condotta da Il Salvagente, abbiamo come eccellente il Santero 958 e il Vignaioli di Santo Stefano 2023 biologico. Poi abbiamo l'ottimo, abbiamo l'Allini che si trova al Lidl, millesimato 2023, il Martini e basta. Poi passiamo al buono, il buono ha il Batasiolo e il Gancia, poi passiamo al medio, il Caresto dell'Eurospin, poi scivoliamo sul mediocre, Cinzano Cuvée Storica, Sant'Orsola Liberty e Casaniere. E poi gli ultimi due della lista, lo scarso, è il Fontana Fredda Vintage e il Rosa Regale Banfi. Queste le classifiche. Vi leggo l'ultimissimo articoletto che volevo condividere con voi oggi. Ed è: se l'asti piange, il prosecco non ride. Nel numero di maggio 2023 abbiamo pubblicato i risultati di un test su 18 bottiglie e anche in quel caso i residui di fitosanitari si sono fatti sentire, anche con molecole più problematiche di quelle rilevate nello spumante. Oltre alle bollicine c'è una cosa che accomuna il prosecco allo spumante: il carico di pesticidi. È quello che emerge confrontando i risultati odierni sulle 12 bottiglie di Asti con quelli del maggio 2023, quando pubblicammo le risultanze analitiche di un test condotto su 18 prosecchi. Oggi come allora, sui vini italiani restano troppe tracce di trattamenti fitosanitari, anche se nessuna supera i limiti di legge. E se è vero che la coltivazione della vite, ci spiegano gli esperti, tra diserbo e cure contro insetti e funghi è una delle più complicate da gestire, è anche vero che ritrovarsi con una miscela di pesticidi nel bicchiere non fa certo piacere. A preoccupare ancora una volta è il cosiddetto effetto cocktail, ovvero gli effetti potenziali sulla salute umana della presenza di più molecole a basse concentrazioni. I limiti di legge e le stesse DGA, dosi giornaliere accettabili, sono sempre riferite a una singola sostanza e mai all'effetto sinergico che più pesticidi, seppure singolarmente al di sotto delle soglie massime, possono provocare sul nostro organismo. Se al momento l'EFSA tende a escludere rischi gravi, altri studi scientifici mettono in evidenza un potenziale tossico da non sottovalutare. Ma come sono andati i nostri prosecchi? Il quadro del 2023 è sicuramente migliore di quello tratteggiato nel 2018 da un nostro primo test su questo prestigioso vino. Tuttavia, in molte bottiglie poco più di un anno fa abbiamo rilevato 3-4 residui, come ne la gioiosa Valdobbiadene Prosecco Superiore, e dal profilo più problematico rispetto a quelle registrate nell'Asti. Il pesticida più riscontrato nel Prosecco, in 13 bottiglie su 18, era il Folpet, un fungicida sospetto interferente endocrino e sospetto cancerogeno per l'uomo. E se anche in quel caso, come per lo spumante, facevano capolino, boscalid, metalaxil, dimetomorph e fenhexamid, nel Prosecco il nostro laboratorio ha anche riscontrato in un caso, nell'Allini Valdobbiadene Prosecco Superiore 2022 Extra Dry, venduto da Lidl, tracce di pirimentanil, un fungicida possibile tossico per fegato, reni, ghiandole surrenali, vesciche e tiroide, secondo l'EPA, l'ente di protezione ambientale statunitense, considerato inoltre un possibile cancerogeno per l'uomo. E con questa non edificante notizia, ultima assieme a tutte le altre, chiudo la trasmissione di oggi in registrata. Ricordo che, come al solito, non ho potuto fare altrimenti, quindi trasmissione priva di telefonate, cosa che mi rende molto dispiaciuto, ma non avendo alternative ho preferito condurla comunque in questo modo. Siamo arrivate a 1:26-27 minuti di trasmissione e qui la chiudo, nella speranza di riuscire a fare ancora delle dirette con voi in tempi futuri. Un cordiale saluto a tutti, una risentirci alla prossima, spero proprio prossima. Ciao a tutti da Francesco Canova e da Radio Cooperativa.